Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Breve ma ragionata antistoria della pittura e dell'arte di Volfango. Vi leggiamo alcune pagine della prima opera saggistica di un grande artista, un pittore a cui i maggiori critici del Novecento hanno dedicato elogi incondizionati, da Federico Zeri a Eugenio Riccomini, Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio, tutti hanno decretato Volfango un maestro di valore assoluto. In questo breve scritto, sotto forma di dialogo tra un pittore, P, ed un filosofo, F, Volfango attraversa la storia dell'arte, dall'antica Grecia ai giorni nostri, evidenziandone gli aspetti filosofici, ma anche le relazioni con la letteratura, con grande profondità di ragionamento e lucidità di analisi. Volfango, Peretti Poggi, è nato nel 1926 a Bologna, dove abita. Disegna e dipinge da sempre, avendo affrontato varie fasi di ricerca. Una pittura passatista tra 8 e 900, una fase sperimentale ispirata ai classici del 400 e poi all'arte morandiana. Poi un periodo di opere a tecnica mista ed arte informale. Ma è solo nel 1968 che dipinge il primo quadro diverso, nuovo, come ama definirlo lui stesso, da cui ha preso inizio la sua attività pittorica vera e propria. E i suoi lavori sono stati tenuti segreti, quasi nascosti, fino all'anno 1986, allorché fu convinto dallo storico dell'arte Eugenio Riccomini ad esporli in pubblico in una mostra bolognese di grande successo. Fu il recupero del ruolo sociale, al quale il pittore aveva rinunciato per un'opposizione radicale al sistema vigente dell'arte. Filosofo. Amen. Dopo questo lungo excursus sull'illustrazione, se sei d'accordo, riprenderei da Leonardo, circa i suoi rovelli, le sue insoddisfazioni e preoccupazioni. Pittore. Giusto. Secondo me, un punto chiave è proprio lì, nel ritratto che egli traccia dell'artista. È un vero e proprio identikit, altissimo e nobilissimo identikit.
Filosofo. Talmente importante da paragonarlo ad un alter deus, a un deus artifex?
Pittore. Persona divina è l'espressione con cui l'Aretino designa Michelangelo. Pennello divino è quello di Tiziano, quel pennello che Carlo V raccoglie da terra. Per Leon Battista Alberti la pittura tiene in sé forza divina. C Cennino Cennini sostiene che con la creazione artistica l'uomo compensa la perdita dell'Eden. Tuttavia, la qualifica di divino creatore nasce fin nella più tarda antichità. Per esempio, Imhotep, famoso architetto egizio, fu venerato come un semidio. Ma ecco che, a mio parere, inaspettatamente, possiamo trovare una coincidenza, una equivalenza in quella tesi di Freud, allorché sostiene che il principio di onnipotenza, caratterizzante l'uomo del Paleolitico, in specie se riferito all'artista mago, permane successivamente nella persona dell'artista. Purtroppo le parole di Leonardo sono state inavvertite e quindi non ascoltate da chi di dovere.
L'avo cercando tutto il giorno, l'annunzio messo sul giornale, mi par vedere sempre intorno quel bel visino celestiale. Crede vederla una mattina tra molta folla su di un tram, ma grida un tratto una vocina: olà signor, ma che facciamo? Il vostro agire è molto strano, tirate indietro quella man. Io cerco la titina, mia titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Io cerco la titina, titina, mia titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Io cerco la titina, titina, mia titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Io cerco la titina, titina, mia titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà.
Ora vi dico con notate, porta i capelli da bebè, ha dei begli occhi trasognati di un bel colore blu marè. Lei porta solo una vestina, sorride a volte notte di, non usa portare mutandina, le calze sono corte fin qui. E me la voglio di comprare, l'anno passato in un bazar, 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 bazar. Io cerco la titina, titina, mia titina, cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Io cerco la titina, titina, mia titina, cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Io cerco la titina, titina, mia titina,
filosofo, una questione sociologica, pittore, per metà, l'altra metà spetta alla psicologia. La società considera l'artista come un'entità bifronte. Da una parte la considerazione estetica, ammira le sue opere, dall'altra esprime il suo disappunto, perché il pittore, lo scultore e l'architetto lavorano, ahimè, usando per di più le mani. Filosofo, divinizzati e disprezzati al tempo stesso. Pittore, sì, si privilegia ossessivamente la testa, la mente, rispetto alle mani, il corpo. E pensare che se l'uomo, acquisita la postura eretta, non avesse usato le mani, il cervello non si sarebbe sviluppato. Noi altri dipintori abbiamo da parlare con le mani, diceva Annibale Caracci. Filosofo, ci troviamo di fronte ad una palese contraddizione, ad una vera e propria schizofrenia sociale, ad un ossimoro. Pittore, da qui l'aspetto psico-psicologico. Per secoli l'artista è stato considerato come una razza a parte rispetto al resto dell'umanità, costretto a vivere come un cittadino di serie B, a mangiare insieme a cuochi, camerieri, guardia portoni, sarti, fabbri e spazzini. C'è da meravigliarsi che sia stato relegato fra le arti meccaniche, insieme ai pecorai. Filosofo dell'anificio, ai marinai della navigazio, con i medici della medicina e gli speziali. Pittore. Tutti i lavori che sporcano, che fetono, e ciò che più conta, ciò che è peggio, che si fanno con le mani. Filosofo. E dai là! Sono appunto i lavori manuali assegnati alle arti meccaniche, come legifera e bolla il potere, per distinguerli da coloro che si dedicano alle conoscenze teoriche, indispensabili agli uomini liberi. Ed ecco le arti liberali, da tenere presente che erano esse il fondamento dell'educazione cristiana nell'antichità. Fa eccezione il popolo ebraico, che riconosce la creatività dell'artista artigiano senza riserve. Non esiste alcuna dicotomia tra mano e mente, perché tutto proviene dal santo benedetto, che è l'inflessibile committente. Purtroppo non abbiamo esempi di tale arte. Pittore. Gli artisti, relegati, battezzati o marchiati col segno meno, per secoli dall'antichità, dal mondo classico fino all'età barocca, come potevano stare al mondo? Come volete che saltassero fuori sti poveracci così mortificati? Oppressi da un gigantesco plurisecolare complesso di inferiorità, essi sono risultati inesorabilmente degli astrattissimi, degli outsider, o più precisamente degli estranei, eccentrici, dissociati, traviati, deviati, diversi, alieni, nevrotici, déracinés, lunatici, melanconici, ubriaconi, ribelli rissosi, trasgressivi, licenziosi libertini, omosessuali, bisessuali, violenti, dementi, falliti, suicidi, assassini, maledetti, bohemien, e chi più ne ha, più ne metta. filosofo. In sostanza, sono dei matti, vox populi, nati sotto Saturno. Oè, pittore, quel che dici, nel senso di causa ed effetto, non l'ho mai sentito dire da nessuno. Una visuale nuova, o meglio, un nuovo paradigma, sorprendente, ingegnoso e temerario. Insomma, secondo te l'artista, penalizzato dal suo status sociale a causa della pesante riduzione dei suoi diritti di fronte alla legge, avrebbe acquisito tutti questi attributi negativi non per via di nascita naturale, ciascuno a sé stante, con caratteri suoi propri individuali, personali, ma per induzione sociale avrebbe attivato caratteristiche comuni uguali per tutti, uniformandosi tipologicamente in un'unica categoria, una speciale coinè, come un corpo unico, una razza a sé stante, una mutazione antropologica.
Pittore. Il mondo mi rese glaciale.
Come recita quella canzone degli anni venti, Scettico Blues. Non si nasce matti, lo si diventa.
Senza lusinghe pel mondo ramingo io vo. E me ne rido beffando il destino così. Nel mio sogno errante mi sentivo trasportare, scettico e perverso m'hanno fatto diventare. Un cence qui c'era il cuore un dì, passa la gioia e il dolore, sento il soffio del mal, sento il soffio del ben, la requizia, il candor ed il falso pudor. L'illusione. Guardo e sogghigno giocondo lo scettico son. Non mi lascio ingannare, la vita ho compreso. Senza lusinghe pel mondo ramingo io vo. E me ne rido beffando il destino così. Quando il mio primo amore volse la vita, senza lusinghe pel mondo ramingo io vo. E me ne rido beffando il destino così.